Buongiorno fratelli, apriamo le nostre Bibbie in Genesi, Genesi capitolo 47, versetto 13. Ora in tutto il paese non c'era pane perché la carestia era gravissima, il paese d'Egitto e il paese Canaan le conguivano motivo della carestia. Giuseppe ammassò tutto il denaro che si trovava nel paese d'Egitto e nel paese Canaan come prezzo del grano che si comprava. E Giuseppe portò questo denaro nella casa di Faraone, e quando il denaro fu esaurito nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan, tutti gli egiziani vennero a Giuseppe dicendo: «Dacci del pane, perché dovremmo morire in tua presenza, giacché il denaro è finito». E Giuseppe disse: «Date il vostro bestiame, e io vi darò del pane in cambio del vostro bestiame, se non avete più denaro». E quelli menarono a Giuseppe il loro bestiame, e Giuseppe diede loro del pane in cambio dei loro cavalli, dei loro greggi di pecore, delle loro mandre di buoi, dei loro asini. Così fornì loro del pane per quell'anno in cambio di tutto il loro bestiame. Passando quell'anno, tornarono a lui l'anno seguente e gli dissero: «Noi non cederemo al mio signore che il denaro essendo esaurito e le mandre del nostro bestiame essendo passate al mio signore, nulla più resta che il mio signore possa prendere, tranne i nostri corpi e le nostre terre. E perché dovremmo perire sotto gli occhi tuoi, noi e le nostre terre? Compra noi e le terre nostre in cambio di pane, e noi con le nostre terre saremo schiavi di Faraone, e dacci da seminare finché possiamo vivere e non moriamo e il suolo non diventi un deserto». Così Giuseppe comprò per Faraone tutte le terre d'Egitto, giacché gli egiziani vendieron ognuno il suo campo, perché la carestia li colpiva grandemente. Così il paese diventò proprietà di Faraone. Quanto al popolo, lo fece passare nelle città, da un capo all'altro d'Egitto. Solo le terre dei sacerdoti non acquistò, perché i sacerdoti ricevevano la provvigione assegnata loro di Faraone e vivevano della provvigione di Faraone dava loro. Per questo essi non venderono le loro terre. E Giuseppe disse al popolo: «Ecco, oggi ho acquistato voi e le vostre terre per Faraone. Eccovi del seme, seminate la terra, e al tempo della raccolta ne darete il quinto a Faraone, e quattro parti saranno vostre, per la sementa dei campi e per il nutrimento vostro, di quelli che sono in casa vostra, e per il nutrimento dei vostri bambini». E quelli dissero: «Tu ci hai salvato la vita. Ci sia dato di trovar grazia agli occhi del mio Signore e saremo schiavi di Faraone». Giuseppe ne fece una legge, che dura fino al giorno d'oggi, secondo la quale un quinto del reddito delle terre d'Egitto era per Faraone. Non ci furono che le terre dei sacerdoti, che non furono di Faraone. Signore, grazie per la tua parola. In se stessa è potere, potenza e sapienza. Grazie per questa parola, Signore. Ti chiedo, Dio, che il tuo Spirito Santo applichi questa parola al cuore di ognuno di noi, specialmente, Signore, per quelle persone che stanno passando crisi estreme, che non sanno cosa fare. Ti chiedo, Signore, che apri gli occhi dell'intendimento e che possiamo trovare un via d'uscita a questi problemi. Aiutami, mio Signore, a poter glorificare il tuo nome, Signore, e che il tuo popolo, ognuno di noi, possa ricevere consiglio e che la tua parola adorni la vita di ognuno di noi e che ci porti vittoria. E sotto il potere del tuo Spirito Santo chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen e amen. Vediamo, fratelli, una crisi così profonda rappresentata qua per i 7 anni di vacche magre, 7 anni di scarsezza. Poter maneggiare una crisi così non è facile, le crisi personali, le crisi familiari, matrimoniali, le crisi di una nazione, non è facile manovrarle. C'è bisogno di tanta sapienza, soprattutto quando la crisi è prolungata ed è in rischio la vita di molti, come in questo caso. Però nella misura che noi vediamo in questa porzione, troviamo una concentrazione del denaro e dei beni mobili come beni immobili, vediamo la concentrazione delle persone vediamo tutto concentrato, arreso in questo caso a Faraone. È stata una strategia che è venuta da parte di Giuseppe affinché il popolo non morisse. Alcune volte noi pensiamo potrà esistere alcuna uscita che noi abbiamo bisogno di essa. Sì, fratelli, quando voi e Dio ci arrendiamo, arrendiamo tutta la nostra vita a Dio. Gli diamo i nostri beni, gli diamo il nostro denaro, gli diamo le nostre proprietà, gli diamo il nostro corpo, la nostra salute, il nostro tempo, il matrimonio, la famiglia, l'impresa, gli affari, qualsiasi cosa. Quando noi prendiamo la saggia decisione di dare tutto al Signore, Egli si farà carico di toglierci dalla crisi. Per questo vediamo questa strategia meravigliosa che ha fatto in modo che il popolo non morisse. Se voi in quest'ora vi viene alla mente situazioni complicate nella vostra vita e quelle che sta passando oggigiorno, dite io già non so cosa fare, ho provato di tutto, però non so come uscire da questa situazione. Io voglio dirvi che se diamo tutto a Cristo, troveremo la risposta, la uscita che stiamo aspettando. Per questo il tema di quest'oggi del messaggio è la soluzione, unica soluzione è che Gesù regni nella tua vita. Giuseppe stava governando, stava regnando in Egitto. E questo ha fatto in modo che tutti coloro che erano in crisi ricevessero risposta. Quando Cristo arriva a regnare in ogni area della nostra vita, allora si farà carico del problema, delle difficoltà, perché Egli è il nostro avvocato e mai ha perso una causa, Egli sa come rispondere. Vediamo in primo luogo la tappa di provvigione e permanenza della crisi. Durante 7 anni la tappa di produttività è stata alta, 7 anni di approvvigionamento, dove la quinta parte della produzione nazionale era risguardata, era risparmiata per i tempi di scarsezza. Così deve essere la vita di ognuno di noi. Abbiamo una tappa di produttività, per questo che, cari giovani, vi voglio esortare nell'amore di Cristo, la vostra vita in questo momento è nella tappa di produttività, la tappa di produrre e la tappa della gioventù. Quelli che sprecano questa tappa saranno giorni duri prossimamente. Ci sono tappe nella vita di ognuno di noi di produttività in distinte aree, però vengono anche tappe di crisi. E queste tappe, quando sono severe, hanno qualche messaggio che devono dare a ognuno di noi. E questo lo possiamo vedere in questa crisi estrema che vediamo nella nazione d'Egitto e nella nazione vicina. Voglio dirvi questo, fratelli, quando c'è una crisi estrema, le crisi estreme cercano risposte estreme. Deve essere giusto la medicina secondo la malattia. Non possiamo minimizzare la risposta di fronte a una crisi severa. Deve essere crisi estrema, risposta estrema o strategia estrema. Per questo vediamo qua la scarsità che c'era nella terra. Nel versetto 13 dice: intorno in tutto il paese non c'era pane perché la carestia era gravissima. Il paese d'Egitto e il paese di Canaan languino a motivo della carestia. Vediamo qua che questa carestia estrema, vediamo una crisi materiale, mancava il pane e il pane era un simbolo e stava rappresentando la vita. La fame era gravissima. E non c'era solo fame, sennò che era fame grave, qualcosa estremo, però questo ha portato a un altro tipo di crisi e questo normalmente succede quando c'è una crisi nell'area materiale, nell'area della salute, nell'area finanziaria, nell'area economica. Questo incide anche nella nostra vita, nelle nostre emozioni. Allora vediamo qua una crisi dell'anima, come quando dice qua che languivano a motivo della fame. importante che la parola languire in ebreo significa comportarsi come un pazzo, ossia che la nazione non solo d'Egitto, sino anche le nazioni vicine avevano perso tutte le loro strategie per andare avanti. La gente stava commettendo cose da pazzi, prendevano decisioni sbagliate, non sapevano cosa fare, la ragione, la logica non funzionavano. Questo succede molte volte nella vita di ognuno di noi quando esiste qualche problema serio, molto serio, e noi vogliamo risolvere questo problema dipendendo solamente dalle nostre forze e dalle nostre interpretazioni, dalle logiche, dalla nostra prudenza, dalla nostra saggezza. E quello che succede è che cominciamo a commettere atti o fare cose che non sono convenienti, cominciamo a diventare pazzi o agire come dei pazzi nella presa di decisioni, e questo ha portato a languire a livello nazionale e internazionale. Lo stesso succede oggigiorno, c'è un abbattimento emozionale, la gente si abbandona e non sa più cosa fare. Questa scarsità estrema, tanto dal punto di vista materiale come dal punto di vista dell'anima, vediamo un problema di fondo che noi abbiamo bisogno di valutare. C'è stata una crisi di 3 anni e mezzo nel tempo del profeta Elia. Non ha piovuto per 3 anni e mezzo. Il problema di fondo, cioè la causa di quella crisi, era che il popolo si era convertito in un popolo apostata, ossia una causa spirituale. Voglio che in questo momento possiamo identificare se esiste alcuna causa, alcun problema di carattere spirituale dietro di un problema, per esempio, lavorativo, un problema in salute o di qualsiasi altro tipo di problema. Che importante che noi possiamo ricevere questa istruzione, questa valutazione da parte di Dio. Il problema di fondo della nazione d'Egitto è che, in sintesi, possiamo dire che essi si credevano i padroni, i signori di tutto quello che esisteva. Di fatto la parola Egitto deriva da una parola che significa casa dello spirito di Pa, ossia stiamo parlando che c'era un nome che rifletteva la filosofia per la quale era stata stabilita questa nazione. Stiamo parlando di un carattere spirituale demoniaco, per questo che la parola agli egiziani, all'Egitto, si chiamava il paese di Kimet, il quale significa probabilmente il nero, la cosa nera, ossia ogni aspetto che ha a che vedere con l'occultismo. E difatti, se voi vi rendete conto, durante tutta la Bibbia, Egitto si vede come qualcosa di oscuro, sorgono situazioni che vanno contro la volontà di Dio. Qualche anno fa ero in una farmacia che aveva come, ho visto una rivista che aveva come titolo "L'Egitto è il paese più occultista del mondo". E quando voi arrivate in Egitto, le 2 volte che io ci sono stato, si sperimenta l'oppressione di carattere spirituale fortissima. Io, il tempo più lungo che sono stato in Egitto, sono di 4 giorni, e non si ha desiderio di stare più a lungo lì, perché c'è una presenza spirituale che governa l'aria in quel settore d'Egitto, e si dà una chiara evidenza di quello che succede in quella nazione al giorno d'oggi. E questo è curioso, e ve lo dico perché voi lo potete valutare. Le 2 volte che io sono stato in Egitto, abbiamo attraversato il Sinai per terra e abbiamo attraversato la frontiera con Israele, e non solamente appena attraversata la frontiera l'ambiente cambia totalmente, e questo si conosce come l'area territoriale dove operano gli spiriti immondi che opprimono e che sono stati dedicati o consacrati alla nazione egiziana. Per questo questo paese nostro è stato consacrato a Cristo il Signore, e per questo porta il nome El Salvador. E anche se stiamo passando per momenti difficili, però c'è speranza e andremo avanti affinché questa nazione e tutte le nazioni della terra possano andare avanti. Però quello che voglio farvi capire, fratelli, è che la crisi che è venuta in quel momento è perché Dio voleva cambiare la mentalità che c'era nella nazione, non solamente di Egitto, se non che in tutte le nazioni che vivevano in Canaan. Stiamo parlando, pensate, che la nazione di Egitto o gli egiziani vengono dalla discendenza di Sem, no, ossia la ramificazione semitica non solamente è stata in Egitto, in Canaan, se non che è stato anche in Egitto, ed essi si sono appartati dalla scena della volontà di Dio, però è necessario far riflettere una discendenza che aveva ricevuto nei suoi antenati l'eredità della fede, però loro si sono appartati da tutto questo. E una delle cose che si comincia a vedere in Egitto in quel momento era la deificazione dei leader, ossia il culto alla personalità. La deificazione del materialismo, in altre parole il panteismo, è la deificazione della menzogna che non è altro che l'idolatria. Dio voleva cambiare questa mentalità. Questo è il proposito, l'obiettivo per cui noi siamo stati creati. Dio ci ha creati affinché noi non siamo stati creati per farci adorare, se non che dobbiamo adorare l'unico vero Dio e non possiamo stare ad adorare personalità. Oggigiorno, fratelli, succede la stessa cosa. Il culto alla personalità lo vediamo per esempio nell'ambito non solamente religioso, se non che anche politico. Oggigiorno si presentano vari messie in ogni parte della terra per suppostamente portare una risposta e c'è un culto. Certamente dobbiamo lavorare con i nostri leader, aiutarli, ma non mai adorarli. Noi non possiamo mettere le nostre speranze in un uomo. La Bibbia dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. La nostra speranza è in Gesù. Il faraone era la speranza di Egitto. Però che cosa poteva fare faraone con 7 anni di carestia? Niente. In altre parole, quello che Dio stava facendo era togliere in un colpo solo queste idee che l'unico al quale che noi dobbiamo adorare è Dio per la nostra salute spirituale ed emozionale e nazionale. Dio ha permesso allora questa crisi affinché si dessero conto che il faraone non aveva risposta. Per questo vediamo che il faraone di Egitto lo vediamo messo un po' da parte. Chi è il protagonista? Giuseppe. E chi stava rappresentando Giuseppe? Stava rappresentando il regno dei cieli, portando risposta alla nazione. Allora noi possiamo vedere, fratelli, che il materialismo era anche parte di un panteismo che oggi stesso si vive. La gente adora il denaro, adora tutte le cose della terra. No, Dio fa tutte queste cose non per adorarle, ce le ha fatte affinché servano a noi per onorare il nostro Signore, non per adorarle. Gli egiziani dovevano cambiare in questo, allora la terra non produceva. Quelli che consideravano i loro dei non gli stavano portando risposte, il Dio dell'acqua, del sole, della luna non rispondevano. Perché? Perché hanno occhi ma non vedono, hanno anima, mani ma non palpano, hanno piedi ma non camminano. L'unico che risponde del cielo è il nostro Signore Gesù Cristo. Per questo Dio permette le crisi affinché capiamo che noi dobbiamo cambiare la nostra forma di pensare. Vi assicuro, fratelli, che se le nazioni che stanno passando in crisi enorme si cambiasse la mentalità che esiste in esse, Dio risponderebbe con potere a loro favore, però alcuni non vogliono lasciare per esempio il culto alla personalità. Per questo vediamo per esempio in Africa tanti conflitti, perché adorano praticamente ai loro capi e quello che dicono i loro capi loro si sommettono e fanno grandi mattanze, adorano il panteismo, vediamo il feticismo, vediamo tante cose, fratelli, in cui la gente si è messa. Però la gente non vuole abbandonare questo e Dio non può rispondere. Ci sono state crisi che perfino quelli che credono davvero ed escono dalla menzogna e dall'idolatria, Dio li aiuta. E vi voglio dire una cosa, ogni idolatria è una menzogna del diavolo per confondere gli uomini. Per questo Gesù ha detto che egli era il cammino, la verità e la vita, affinché noi non passiamo per cose complicate. Però la crisi è venuta per rivelare queste tre grandi cause che stava toccando a livello personale e nazionale l'Egitto. E vi voglio dire una cosa. È necessario stabilire la verità della sovranità di Dio in Egitto e nelle nazioni nascenti, ossia quella che era con Giacobbe e i suoi figli in embrione. Era necessario stabilire la verità che l'unico sovrano è Dio, nonostante altri abbiano altre opinioni. Cosicché le crisi estreme rivelano e porta alla luce la menzogna. Quando c'è una crisi estrema, porta alla luce la vulnerabilità dell'essere umano, porta alla luce la fragilità e la nostra incompetenza. Vedono la vita più importante che la stessa materia. Quando siamo in crisi severe già non importano le cose che prima ci importavano, adesso valorizziamo più la vita. Quante persone che sono state sul filo della morte non vorrebbero qualche anno in più di vita e darebbero qualsiasi cosa per prolungarla, però non possono. Perché? Perché è Dio che dà la vita, non sono le cose. Allora in crisi estrema si arriva a dare più valore alla vita, alla vita che alle cose. Per questo hanno dato il denaro, il bestiame, la terra. Perché? Perché volevano preservare la vita. Si centra sull'essenziale. La persona che è in crisi, una nazione che è in crisi, si incentra sull'essenziale, ossia nella semenza, nella vita. Cerca la verità o l'unica fede che funziona. Già è stanco da tante menzogne, in una crisi estrema le persone l'unica cosa che vogliono introvare è la via d'uscita corretta, è il bisogno della necessità della guida di Dio su di noi. Lì vediamo Giuseppe governando su questa nazione per mandato di Dio, e vedevano Giuseppe come un redentore in quel momento per portare la nazione sotto la saggezza di Dio nella crisi in cui si incontrava. Quando noi siamo in crisi, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno del governo di Dio. Cominciamo a dire: Signore, governa la mia vita. Per questo Gesù l'ho lasciato stabilito nel Padre nostro. Venga il tuo regno. Perché? Perché quando Cristo regna, l'amministrazione di Cristo è migliore dell'amministrazione di qualsiasi Giuseppe. E quando Cristo governa, allora comincia Dio a rispondere alle nostre necessità. Cosicché le crisi estreme hanno bisogno di risposte estreme. Adesso vediamo qua che se la crisi è estrema, le misure devono essere estreme. E vogliamo vedere due misure estreme. Prima dal punto di vista economico e secondo luogo dal punto di vista spirituale. La misura economica che sono prese qua, se notate bene nella lettura che abbiamo fatto, il primo anno cominciano a comprare il grano, si finisce il denaro, dicono non abbiamo più denaro, allora cominciano a fare dei cambi, hanno portato il bestiame per il frumento. Poi finisce il bestiame, allora essi vendono la terra e dopo essi stessi si danno come servi, come schiavi a Faraone. Perché? Per preservarsi la vita. Che possiamo vedere qua in sintesi? Insegnamento della consacrazione dei beni e della vita a Dio come misura per uscire dalla crisi. Non c'era un altro modo di uscire dalla crisi, perché la morte era alle porte. Quando noi siamo sul punto di morire, quando c'è un punto di rottura, noi non abbiamo più spazio per negoziare, per tirare molla. A tanti piace andare al mercato per tirare sul prezzo, combattere sul prezzo. Una volta mi è successo in Turchia che stavamo negoziando il prezzo con un turco, come dicono che io somiglio a un turco, pensavano che io ero un turco, ed egli mi ha chiesto una certa quantità e io gli ho chiesto un ribasso del 70% e abbiamo cominciato a combattere, sì, no, e quando siamo arrivati quasi al prezzo che io gli avevo chiesto, mi ha dato la mano e mi ha detto: grazie amico, adesso so che sono un buon commerciante, grazie. E quando io me ne stavo andando nell'autobus con mia moglie, mi salutava ancora da lontano: addio amico, perché a loro piace andare a fare questo tira e molla. Ma Dio non è così. Noi non possiamo tirare il prezzo con Dio, cercare di tenere un nostro spazio. Dio dice: o tutto o niente. Però Signore, no, niente. Il problema è che quando stiamo negoziando è perché non abbiamo ancora toccato fondo. Però nel momento in cui tocchiamo fondo, lì non c'è più spazio per le negoziazioni. Per questo Dio permette crisi severe, affinché non stiamo più negoziando con Dio, se non che accettiamo completamente le condizioni di Dio. Ebbene, perché? Perché Egli sa come maneggiare tutto questo, Egli sa quello che ci conviene, Egli sa quello che a voi e a me ci favorisce. Allora vediamo che priorizzare la vita sopra ogni altra cosa è la cosa più importante, una delle cose che ci tocca oggigiorno, per cui c'è crisi nel matrimonio, nella famiglia, nella chiesa, nella nazione, nel lavoro, e perché diamo più importanza alle cose che alle persone, valorizziamo più la materia che la vita. Questo non è corretto. Dio ha creato l'uomo ed è stata la corona della creazione, l'uomo e la donna, la razza umana, e non la materia. La materia non deve stare sopra la materia, se non che l'uomo deve governare la materia. Per questo quando Dio ha stabilito Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, gli ha ordinato che soggiogassero, che governassero, che amministrassero la terra, non la terra che li governasse loro. Noi le cose materiali condizionando le persone. È interessante che la parola semenza, cioè il grano, quello che stavano chiedendo, che era basicamente una rappresentazione della vita, la parola seme in questo caso in ebreo significa discendente e posterità, ossia quello che stavano chiedendo il frumento era sicurezza nel presente, però anche nel futuro. Quando noi prendiamo per esempio un avocado o un mango e vediamo il loro seme, noi mangiamo sì l'avocado e il mango e stiamo provvigionando per il presente, però non mangiamo il seme. Quando noi seminiamo la semenza, abbiamo la promessa di avere più avocado o mango nel futuro. E gli chiedevano semenza perché era per il presente e per il futuro. Quando noi vediamo qua che la vita è così, la vita non solamente la godiamo nel presente, se non che vediamo anche nel futuro. E quando noi capiamo questi due principi, presente e futuro, della nostra vita, possiamo allora avere la direzione saggia da parte di Dio per maneggiare meglio le cose che Dio ci dà. Allora cosa hanno fatto? Hanno dato tutto per preservare la loro vita. Vediamo qua misure che vengono dalle più piccole alle più grandi. E quello che loro stanno facendo, cioè la concentrazione del denaro, la concentrazione dei beni, hanno portato il bestiame, la concentrazione delle terre, la concentrazione delle persone sotto uno stesso regime, sotto uno stesso governo. Qui ci parla che se io voglio preservare tutto, devo dare tutto. Ci sembra a semplice vista un atto di ingiustizia quello che vediamo qua, però non è così. Non restiamo a vederlo così superficialmente. Vediamo questi versetti che è il risultato di aver cambiato, pensata bene, la mentalità Il problema è che noi non vogliamo cambiare la nostra maniera di pensare, cambiare il fatto che io sono il padrone di ogni cosa, all'essere invece amministratore delle cose di Dio. Questo è il proposito di Dio, che noi capiamo che il proposito è che io ho bisogno di cambiare la mia forma di pensare, perché immediatamente portano tutta questa terra e questo bestiame. Cosa ha fatto Giuseppe? Molto bene, qui c'è la semenza e lì c'è la terra affinché la seminate. In altre parole, voi mi avete dato il denaro, mi avete dato il bestiame, mi avete dato la terra. Adesso lì è il bestiame che mi avete dato. Lì c'è la terra affinché voi la potete amministrare, però già con questa mentalità. Non è vostra. Voi siete in qualità di amministratori e darete il 20% dei vostri guadagni a Faraone e il resto sarà per voi e i vostri figli. Guardate questo, fratelli, che è importante. Quando voi e Dio ci arrendiamo a Dio, per esempio voi portate un'impresa fallita a Dio e dite la mia impresa non va bene, o portate i vostri studi e confessate Dio fino a qua ho sbagliato. Sapete perché avete sbagliato? Per lo stesso problema che c'era in Egitto. Alcuni hanno ancora mentalità faraonica, vogliono che li si veda come semidio, per il successo che hanno dal punto di vista umano, accademico, professionale. Allora cosa vogliono? Chiedono che la gente lo deifichi o che chissà li adorano. Però Dio dice, no figlio mio, io non ti ho dato questo affare o questo lavoro finché la gente ti esalta, ti glorifica e ti onorino. Qualcuno addirittura che ti facciano i sacrifici o che gli pongono una candela per adorarli. Vediamo il culto alla personalità. Questo è stato durante tutta la storia. E questo, fratelli, dobbiamo cambiarlo. Dio non ci ha dato un lavoro perché noi ci sentiamo superiori a colui che non hanno lavoro o che ha i mezzi che noi abbiamo, ma Dio ci ha dato tutto questo per onorare Dio e benedire il nostro prossimo, non per crederci faraoni. Io so che non c'è nessun faraone qua, però sì, alcuni si credono faraone. È meglio che adesso stesso vi rendiate conto che non siete il Dio del vostro lavoro, prima che vi possano succedere 7 anni di vacche magre, e vi rendiate conto che l'unico padrone di tutto è Dio. Un'altra cosa è il materialismo, l'amore al denaro, l'amore ai mezzi, e anche molti hanno deificato l'errore, la menzogna, tutto quello che va contro la parola, le onorano e non onorano la parola attraverso l'obbedienza. Allora, il proposito di una crisi è che ci rendiamo conto di qual è la causa, il problema. Però, cambiando questo problema, si riconosce che l'unico sovrano è Dio. Io porto a Dio la mia vita, il mio salario, gli porto il mio intelletto, gli porto a Dio tutta la mia impresa, tutte le cose materiali, tutto quello che Dio mi ha dato. In altre parole, l'opportunità, l'intelligenza, do tutto a Dio. Allora, cosa succederà? Così come essi, gli egiziani, hanno ricevuto semenza, Dio ci dà la semenza e la terra che io gli ho dato. Adesso lui la dà a me affinché la ministri, affinché la semini e la faccia produrre. Però già non sono più io il padrone. In altre parole, tutto è cambiare la mentalità. Fratelli, voi e Dio non siamo padroni di niente. Chi ci ha detto che siamo padroni? Questa è la mia casa. E il giorno che morirete ve la porterete via? Eh? Le mie scarpe. Guardate, il giorno che morirete faranno un gran regalo di scarpe, di camicie, di cravatte, di ogni cosa. Allora perché dite mio, miei figli, i miei figli? l'eredità di Dio sono i figli, dice la Bibbia. La moglie dice: mio marito non è tuo marito, è il marito di Dio, è la tua moglie, la moglie di Dio. Non impadronitevi, perché se vi impadronite comincerete ad essere gelosi, e le persone gelose perché sta prendendo possessione qualcosa che non gli compete, qualcosa che non gli appartiene. Ci sarà qualche geloso qua? Non alzate le mani, per favore. Una persona gelosa è perché si è impadronita di qualche cosa che non è suo. In verità tutti siamo di Dio. Allora quello che Dio vuole è che noi non cadiamo nell'errore delle persone che hanno fracassato in questa mentalità. E Dio ci dà la semenza, c'è un ritorno della forza lavorale, c'è un ritorno di tutto, però sotto la benedizione di Dio. Per questo la nazione è andata avanti. Fratelli, vi dico nell'amore di Cristo, se voi volete uscire da una crisi economica, finanziaria o lavorativa, quello che dovete fare in primo luogo è dire: Signore, tu mi hai dato l'intelligenza. Se voi avete ricevuto un titolo nell'università, avete un'impresa, un negozio, un lavoro, dite: Signore, grazie, tu mi hai dato l'intelligenza. Però c'è qualcuno che dice: no, io col mio sforzo, col mio denaro, con la mia intelligenza ho fatto ogni cosa. No, questo non è tuo, Dio te lo ha dato, cosicché date grazie a Dio che vi ha dato l'intelligenza. È meglio riconoscerlo adesso, prima che vengano le sette vacche magre, perché le sette vacche magre vi faranno abbassare la vanità che vi è giunta alla testa. Sì, Signore, mi arrendo a te, in verità tutto è tuo, i miei affari, i miei studi, io te lo do e te li consacro. Allora cosa succede? Che subito ritorna la terra e la semenza, affinché io la ministri sotto la nuova prospettiva che Dio vuole, e che è che io sia maggiordomo e non padrone. Noi siamo maggiordomi, però non padroni. Il padrone è Dio, perché quando noi, ascoltate, ci impadroniamo o ci sentiamo padroni, nasce un grande problema: la superbia, la prepotenza, che è quello che ha fatto cadere Satana dal cielo. Per questo Dio non vuole che noi camminiamo in quel sentiero, affinché non possiamo entrare nel sentiero della disfatta. Come misura economica, già vi ho detto, consacrate a Dio, e una forma pratica di consacrarlo è in preghiera. In preghiera oggi stesso dite: Signore, io ti do i miei studi, quelli che non ho ancora finito, il mio lavoro, il mio tempo, tutto lo do a te, ogni cosa materiale lo do a te, oh Signore, lo consacro a te. Oggigiorno avete visto i padri che sono fatti avanti a presentare i loro bambini al Signore. Che stanno facendo? Stanno dicendo: Signore, io non ho la capacità di essere un buon padre, però chiedo il tuo aiuto, questo bambino appartiene a te. Quando noi facciamo questo, nel mondo materiale, Dio si farà carico di ogni dettaglio. Dio comincia a spargere benedizioni. Per questo dobbiamo prendere del tempo per parlare e dire ogni cosa a Dio, senza impadronirci in niente, in questa preghiera. Consacriamo tutto a Dio, e attraverso le decime, le offerte, la decima che cosa significa? Significa che noi diciamo: Signore, attraverso questa decima parte che rappresenta la totalità, io ti sto consacrando tutto. Ogni volta che noi diamo la decima, stiamo consacrando la totalità. Non dare la decima significa impadronirmi del 100%. Per questo che quello che non dà la decima sta dicendo praticamente questo: io sarò il mio re sul mio denaro. Però Dio permetterà che vi passino qualche settimana o qualche mese di vacche magre, affinché noi diciamo: Signore, tu sei il padrone di tutto. Lasciamo da parte la superbia, sommettiamoci a Dio. E l'altra misura estrema è nella parte spirituale. Nella parte spirituale possiamo dare questa applicazione della resa del 100% delle cose materiali. e lo possiamo vedere anche nel 100% della vita, perché essi stessi hanno detto a Giuseppe: qui non ci sono solo le nostre terre, senon che anche la nostra vita. Noi saremo servi di Faraone. Quello che vediamo qua in questo insegnamento è che dare la nostra vita a Dio fa in modo che Egli si incarichi di ogni nostra necessità. Quando noi abbiamo problemi nel nostro corpo, problemi di salute, ecco, siccome il nostro corpo non è nostro, noi preghiamo e diciamo: Padre, guarda il tuo corpo, questo non è mio, non ho soldi per andare dal medico, tu mi provvederai, c'è un'infermità incurabile, Signore, tu ti farai carico di questo. Quando noi diamo la nostra vita, il nostro tempo a Dio, Dio si incarica di manovrare tutta questa area. E per questo che nel libro di Isaia, nel capitolo 30, vediamo un'esortazione su quello che tutti abbiamo bisogno di avere. Guai ai figlioli ribelli che formulano dei segni ma senza di me, che contraggono alleanze ma senza il mio spirito, per accumulare peccato sopra peccato, che vanno giù in Egitto senza aver consultato la mia bocca, per rifugiarsi sotto la protezione di Faraone e cercare ricetto all'ombra dell'Egitto. Quando voi e Dio non prendiamo l'attitudine corretta di dire a Dio: Signore, dimmi come devo fare le cose, se non che io mi appoggio alla mia prudenza, alla mia opinione, e nell'Egitto in cui vivo, questa è la mia fiducia, allora noi stiamo aggiungendo peccato, stiamo complicando la nostra situazione. Per questo impadronirsi di quello che a Dio appartiene è un atto di irrazionalità. Io non devo impadronirmi della mia vita e dire che io posso fare della mia vita quello che voglio. Quando diciamo che vogliamo fare della nostra vita quello che vogliamo, è un atto di totale prepotenza, di assalto e di furto alla proprietà di Dio. Perché tutti apparteniamo a Dio, perché tutti ci ha creato Dio, e pertanto non abbiamo diritto di fare della mia vita quello che vogliamo, se non che chi ha questo diritto è Dio. Allora, quando noi ci troviamo in un fallimento spirituale, materiale, stiamo sentenziando la morte eterna, perché il peccato ci porta alla condanna. Quando ci sentiamo vittime delle circostanze più grandi della nostra capacità, vediamo che noi non abbiamo la forza per poter vincere, abbiamo toccato il fondo. Quando noi siamo nel buco nero, allora in questo momento che cosa dobbiamo fare? Diamo la nostra vita al Signore. Se voi che mi state ascoltando in questo momento vi sentite falliti spiritualmente, confusi, e non sappiamo che la nostra vita è un disastro, fate qualcosa di importante. Date la vostra vita a Dio. Questo è quello che Dio sta aspettando, che gli diciamo: Signore, adesso capisco che la mia mentalità faraonica è quella che mi ha distrutto. L'amore al materialismo e credere alla menzogna è quello che mi ha portato tante disgrazie. Per questo che vediamo in questo versetto 19 al 23, tra i versetti che abbiamo letto in questo 47 di Genesi, dice: e perché dovremmo perire sotto gli occhi tuoi, noi e le nostre terre? Compra noi e le nostre terre. Il popolo si stava offrendo a se stessi. Compra noi e le nostre terre, saremo schiavi di Faraone. E dacci da seminare affinché possiamo vivere e non moriamo, e il suolo non diventi un deserto. Versetto 23. E Giuseppe disse al popolo: ecco, oggi ho acquistato voi e le vostre terre. Vi ho comprato voi e le vostre terre per Faraone. Eccovi del seme, seminate la terra. La strategia che Giuseppe aveva preso era il mettere tutto sotto lo stesso governo, affinché questo governo si incaricasse di provvedere ogni cosa agli egiziani. un principio in cui si dà tutto a Dio. Quando noi ci arrendiamo non solo in aspetto materiale, ma anche nella nostra vita e l'aspetto spirituale, allora Egli ci dà la semenza e la terra per farla produrre. La Bibbia dice in Romani 5:8, ma Dio mostra la grandezza del suo amore per noi in quanto che, quando eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quando Giuseppe dice qua, ecco, io vi ho comprato, questa parola è importantissima perché ci parla di redenzione. La parola redenzione significa, per esempio nel Nuovo Testamento ci parla di comprare. C'è una parola greca che è esagorasso, che spiega che quando uno va al mercato a comprare uno schiavo che lo comprava per liberarlo, era un atto di redenzione. Quando voi e Dio, fratelli, abbiamo creduto che Cristo è morto alla croce del Calvario, in quello stesso momento Gesù ci ha comprati a prezzo di sangue. Adesso voi e Dio gli apparteniamo a Dio, perché Egli ci ha creati, e gli apparteniamo perché ci ha redenti, perché ci ha comprati a prezzi di sangue. Pertanto, quello che ha detto il Signore là in Matteo capitolo 20, 20 e il verso 28, vediamo che in queste parole, nel versetto 28, vediamo la chiave di una risposta contundente per i nostri bisogni. Appunto come il figliuolo dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, per dare la vita sua, come prezzo di riscatto per molti. La parola riscattare parla di comprare, di redimere. Allora quando voi e Dio siamo stati redenti per la sangue di Cristo, allora noi apparteniamo a Dio. Per questo la parola di Dio ci dice nella prima epistola di Pietro, capitolo 1, versetto 18, dice: sapendo che non con cose corruttibili come argento e oro siete stati riscattati al vero modo di vivere tramandato ai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto né macchia. Fratelli, voi e Dio siamo stati comprati con la cosa più costosa, non con argento e con oro, ma col sangue di Gesù Cristo. Pertanto, appartenendo a Dio, sia per il fatto che ci ha creati, sia per il fatto che ci ha redenti, allora l'unica cosa che io devo fare è vivere sotto lo spirito di gratitudine, di amore, perché Egli mi ha redento. Perché se Egli non mi avesse riscattato, se Giuseppe non avesse comprato la nazione intera, la nazione si sarebbe perduta, tutti sarebbero morti. Se Cristo non avesse dato la sua vita alla croce del Calvario, voi e Dio saremmo perduti. Però adesso che siamo stati riscattati, abbiamo come frutto la nostra consacrazione al Signore. Per questo che nell'Apostolo Paolo, nella prima epistola ai Corinzi, al capitolo 6, versetto 20, dice: perché foste comprati a prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Allora se siamo stati comprati a prezzo, questo è il consiglio: glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Adesso che sono stato comprato, adesso quello che non è mio lo devo dare a Dio per la sua gloria, non solo il mio corpo, sennò anche lo spirito che sono di Dio. Ossia l'amministrazione dell'appartenenza a Dio è quello di cui abbiamo bisogno. Se noi siamo nella sconfitta spirituale, non sappiamo come uscirne, per esempio non sappiamo come sanare le ferite del nostro cuore, stiamo vivendo in una depressione perché ci sono dei ricordi, non sappiamo abbandonare l'amarezza e l'odio, siamo sclavizzati, siamo pieni di pensieri di odio, di vendetta, abbiamo idee suicide, altri hanno pensieri dove Satana sta immettendo idee contrarie alla volontà di Dio, Satana ha accesso libero per maneggiare le idee e i pensieri. Se vi sentite oppressi, ci sono addirittura persone che ascoltano voci. Questo significa che le persone sono oppresse o addirittura possedute in alcuni casi dei demoni. Problemi come questi, l'unica risposta è il nostro Signore Gesù Cristo. Che dobbiamo fare? Quello che dobbiamo fare è semplicemente arrendetevi il 100% a Dio, date il vostro cuore a Gesù, abbandonate l'idolatria, il materialismo, l'adorazione di se stessi, abbandonate tutte queste cose, il peccato, per la fede nel sangue di Cristo, riceviate il perdono, e quando ricevete il perdono ricevete la libertà, e non ci sarà peccato, né demoni, né niente che vi possa disturbare, e Dio sanerà la vostra terra, ossia la vostra mente, le vostre emozioni, tutto l'essere psicologico lo può Dio restaurare, le vostre capacità spirituali, tutti i vostri talenti, Dio li svilupperà, però abbiamo bisogno di dare tutto al Signore. Dio si incaricherà di lavare, di pulire, quando ha detto Gesù, o meglio è stato Giovanni il Battista che ha detto come Gesù che avrebbe ripulito la pula del trigo. Questo era uno strumento che, come un tridente che prendevano il frumento, lo buttavano in aria e il vento stesso portava via la pula e il grano cadeva in un recipiente sotto. Il frumento di Dio sono quelli nati di Dio e Dio si incaricherà di lavare la mente, le emozioni, i ricordi, la restaurazione. Dio restaurerà tante cose belle e ci pulirà da tutte queste cose che non vogliamo neanche ricordare. Dio si incaricherà di darci una nuova vita e produrremo molto frutto. E nel momento in cui il Signore governa lì, Dio ci farà fruttificare. Gesù ha detto: se il grano, il frumento non cade in terra, resta solo, però se muore porta molto frutto, ossia la semenza. Come muore la semenza? Dandola a Dio, ossia l'atto di morire di questa semenza è quando io gli dico: Signore, io non voglio vivere più per me, io non voglio vivere per i miei desideri, non voglio vivere per le mie illusioni, non voglio vivere neanche per i miei propositi, adesso voglio vivere per te, oh Signore. Voglio portare la croce di Cristo, non vivo già più io, ma Cristo vive in me. Quando Paolo ha detto queste parole, egli aveva dato morte alla propria semenza affinché portasse molto frutto, e per questo Paolo ha dato molto frutto. Vediamo nel libro di Gioele, nel capitolo 2, nel versetto 24 e 25, una tremenda e bella promessa, quando dice la Scrittura: le aie saranno piene di grano e i tini traboccheranno di vino e di olio. Quando? Quando il governo di Dio sarà sulla vita. Le aie saranno piene di grano e i tini traboccheranno di vino e d'olio, e vi compenserò delle annate che hanno mangiato il grillo, la cavalletta, la locusta, il bruco, il mio grande esercito che avevo mandato contro di voi. Quando c'è crisi è perché Dio vuole sanare e correggere cose della nostra vita per benedirci in forma sovrabbondante. Cosa dobbiamo fare? Dargli tutto. Mi arrendo. Sono sconfitto in ogni senso, moralmente e spiritualmente. Io mi presento a Dio: ecco Signore, io sono come sono. Il figlio al prodigo non è andato a farsi un bagno, no, è arrivato suo padre così com'era, puzzando e sporco. Si è arreso e il padre gli ha dato un vestito nuovo, dei sandali nuovi, un anello, e hanno perfino ucciso il vitello grosso. Misure radicali c'è bisogno di prendere. Noi siamo sconfitti su tutta la linea, arrendiamoci, diamo il nostro denaro, il nostro lavoro, il nostro io, arrendiamoci completamente affinché tutto sia sotto il governo di Cristo. Allora Dio si incaricherà di darci la semenza affinché continuiamo a produrre, ci darà la terra, ossia le opportunità affinché possiamo andare avanti, però già con un'altra mentalità, non con la mentalità di glorificare noi stessi e non per amare la materia e neanche per adorare la menzogna, se non che per adorare colui che vive e permane nei secoli. E così sopravviveremo nell'area spirituale, nell'area matrimoniale, e potremmo dire non sono stato io ma Cristo l'ha fatto in me, quando lui ha cominciato a governare la mia vita, il suo regno è giustizia, pace e gioia dello Spirito Santo, allora la sua pace e il suo governo porta grandi risultati. Ci sono tanti esempi nella Bibbia e tante altre persone che erano in crisi, però quando hanno dato tutto a Cristo, Dio li ha portati avanti. Vediamo il caso della vedova di Sarepta. Ella aveva perso la speranza di avere da mangiare per il giorno seguente, perché dice la Bibbia che stava raccogliendo un poco di legna per cuocere un poco di farina e fare una torta per suo figlio e per lei e lasciarsi morire. Ossia, crisi totale. Viene Dio e invia Elia per aiutare questa donna in crisi. E gli dici, donna, fai una torta prima per me, cotta sotto le ceneri. Che cosa gli stava dicendo? Donna, quello di cui tu hai bisogno è consacrare i tuoi beni, la tua vita e quella di tuo figlio, e Dio si incaricherà, perché così ha detto Dio, la farina nella tinazza non mancherà fin quando Dio farà piovere sulla faccia della terra. E quando ella ha creduto al regno di Dio e si è sottomessa, che è successo? Hanno mangiato Elia, hanno mangiato lei e suo figlio, e durante i 3 anni e mezzo di scarsezza ella aveva pane, aveva olio, aveva un'abbondanza. Perché? Perché sotto il governo di Dio, vi voglio dire una cosa, anche il paese, la nazione della terra arriva a passare per una crisi severa in qualsiasi area, però se la nostra vita, il nostro lavoro, i nostri studi, la nostra famiglia sta sotto il governo di Dio, staremo abitando sotto il riparo dell'Altissimo, allora non avremo timore alcuno, perché Dio sarà con noi e ci porterà avanti. Per questo è saggio e prudente arrenderci completamente al Signore. Fratelli, usciamo da questa condizione, anche se Gesù vuole la nostra umiliazione, che ci togliamo questa mentalità faraonica, questa mentalità materialista, questa mentalità di andare idolatrando la cose sporche, queste cose danneggiano la nostra vita. Dio ha creato ogni cosa e l'ha creata affinché noi abbiamo benessere in questo passaggio di questa vita. Siamo passeggeri su questa vita, non dobbiamo adorare ed afferrare le cose, no, è per glorificare il Signore Dio Onnipotente. Vediamo la rovina della città di Gerusalemme. E quando questo popolo ha accettato arrendersi a Dio e hanno detto alziamoci, edifichiamo, che cosa è successo in quest'atto di ritornare sotto il governo di Dio? La città si è sollevata, in 52 giorni hanno ricostruito quello che era stato distrutto per 140 anni. Qui abbiamo una lezione sconfitta dalla violenza, però vi voglio dire una cosa, se la Chiesa di Cristo ci diamo e ci consacriamo a Lui, in un tempo record Dio può restaurare questa nazione, Dio può restaurare molte cose. Se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome, dice il Signore, si umiliasse e cercasse il mio volto. Che cosa significa questo, cercare il volto e cercare il regno? Una cosa è pregare, una cosa è cercare il suo volto, e cercare il suo volto è mettere Dio al primo posto nella nostra vita. E allora lui dice, io sanerò la terra. Perché non c'è sanità della terra? Perché ognuno vuole fare quello che vuole. Siamo nella stessa condizione in cui viveva la condizione di Israele nel tempo dei giudici, c'era un'anarchia, ognuno faceva quello che gli pareva. E qui nella Chiesa, in tutte le Chiese, oggigiorno i cristiani vogliono fare quello che gli dà, quello che gli viene in mente, anche ascoltino messaggi dopo messaggi, esortazioni dopo esortazioni, continuano a dire a me nessuno mi dice quello che voglio fare, e facciamo quello che vogliamo. E fin quando non saremo obbedienti, quando saremo obbedienti, Dio restaurerà la nostra vita e ogni cosa, perché ci convertiremo di tutto cuore e Dio sarà propizio verso ognuno di noi. I lebbrosi erano sconfitti, rovinati nella sua malattia, nella sua famiglia, perché un uomo lebbroso significava che una famiglia doveva vivere nel mendicare. Le donne ai tempi biblici non avevano opportunità di studiare, specialmente nel mondo greco, non avevano questa opportunità. Allora una donna che non aveva studiato, quando era vedova, restava nella povertà e i figli con lei. Quando un lebbroso andava da Cristo, era in crisi tremenda perché la morte era alle porte. Perché quando si prostravano davanti a Gesù, cosa stavano facendo? Mi sommetto al tuo governo, la mia vita, la mia famiglia, tutto. E gli dicevano: Signore, se tu vuoi puoi lavarmi. Ed egli che faceva? Li toccava e diceva sì. Perché? Perché nella crisi si arrendevano, i ciechi si arrendevano, i padri che avevano figli indemoniati si arrendevano a Cristo e Cristo liberava i loro figlioli. Vediamo il caso di Lazzaro. Lazzaro nella sua vita aveva ricevuto il governo di Cristo ed è morto con il governo di Cristo nel suo cuore. E Gesù che cosa ha fatto? 4 giorni dopo la sua morte ha detto: Lazzaro, vieni fuori. Perché? Perché il governo di Cristo stava garantendo che perfino dopo la morte c'è vita, gloria al Signore. Per questo Gesù ha detto: io sono la resurrezione e la vita, colui che crede in me, anche se muore, vivirà per sempre. Fratelli, che bello quando noi diamo la nostra vita a Cristo, voi e Dio abbiamo la migliore assicurazione della vita. Quanti accidenti ci sono nelle nostre strade e aspettano che arrivino le assicurazioni per cercare di sistemare queste, ma noi abbiamo un'altra assicurazione. Gesù ha detto: chi crede in me, anche se è morto, vivirà, ossia continua a vivere nell'eternità. Perché? Perché ha reso il suo cuore a Cristo. Fratelli, non c'è cosa più bella e più grande. L'Apostolo Paolo, con tutte le sofferenze per le persecuzioni, anche stando nella carcere sotto il governo di Cristo, faceva in modo che le sue emozioni, anche che la sua natura umana voleva ribellarsi, però adesso abitava Dio. In Filippi, dopo essere stato frustato nella prigione, cantava Dio perché stava sotto il governo di Dio. Nelle prigioni in altre aree della terra vediamo Paolo con gioia scrivendo alla chiesa di Filippi: rallegratevi nel Signore. E un'altra volta vi dico: rallegratevi nel Signore, perché lo Spirito di Dio governava nel suo cuore. Quando Cristo governa la nostra vita, noi possiamo essere in carcere, una carcere emozionale, una crisi qualsiasi, però la nostra anima sarà felice e contenta. Perché? Perché Cristo regna nel cuore, regna sulle emozioni, regna sulle circostanze, e quando Cristo regna le cose sono completamente differenti. Fratelli, la cosa migliore che possiamo fare è arrenderci completamente a Cristo. La ragione d'Egitto si è salvata per la direzione di Dio attraverso Giuseppe, per la direzione di Cristo. Voi e Dio possiamo uscire da una crisi personale, da una bancarotta morale, spirituale, fisica, se diamo tutto al nostro Signore. Per questo Gesù ha detto: venite a me così come siete, stanchi e travagliati. Andiamo a Dio così come siamo, in bancarotta, e Dio si preoccuperà del resto. Signore, siamo davanti a Te in quest'ora ringraziandoti, oh Dio. Mentre continuiamo a pregare, voglio fare una domanda. Ci sarà qua qualcuno che vuole dire: sì, io sono quella persona, già non posso andare avanti così. Sono sconfitto, ho provato ogni cosa. Non posso dare un passo in più, però voglio dare la mia vita a Dio. Chiedete perdono a Dio per i vostri peccati e per il suo sangue ricevere perdono. Siete in una buona opportunità di dire a Dio: Signore, cambiami, restaurami. E Dio si incaricherà di questo. C'è qualcuno che può dire: sì, io voglio dare la mia vita a Cristo, ho bisogno di Lui urgentemente. Alzate la vostra mano di dove siete. Alzate la vostra mano, date il vostro cuore a Cristo. Signore, ditegli, qua c'è la mia vita, te la do. Qui c'è la mia anima, la mia mente, il mio cuore. Mi arrendo completamente a te, Signore. Dio è l'unico che può cambiare la nostra vita, il nostro cuore. Lì dove siete, quelle persone che ci stanno ascoltando attraverso i mezzi di comunicazione, ripetete questa preghiera con me. Signore Gesù, mi pento con tutto il cuore per tutti i miei peccati. Perdonami, Signore, per averti offeso. Sono in una bancarotta spirituale e morale per essere disobbediente. Perché sono stato disobbediente? Ho peccato contro te. E questo è quello che mi fa più male, l'averti offeso, Signore. Però credo che tu sei morto per me sulla croce e hai sparso il tuo sangue per perdonarmi. Lava, mio Signore, col tuo sangue prezioso. Credo che sei risuscitato per la mia giustificazione. Ti apro il mio cuore e ti ricevo come mio unico Salvatore e Signore della mia vita. Grazie, Gesù. Continuate a pregare con le vostre parole. Grazie, Signore. Tutti quelli che sono disposti a dire a Dio: Signore, voglio arrendermi completamente a te. Voglio darti tutti i miei mezzi, le conoscenze, la professione, il denaro, le opportunità, la mia vita, la mia casa, tutto, il mio tempo, la mia salute. Se siete disposti a farlo, ditegli: Signore, da questo giorno smetto di essere il padrone e prendo la posizione di maggiordomo. Pertanto io ti voglio onorare perché sono stato comprato a prezzo di sangue. La mia vita non è mia. Le cose che ho non sono mie, sono tue. Voglio prendere a disposizione di essere un buon maggiordomo. Grazie, Signore. Grazie, Padre. Grazie. Nel nome di Gesù. Amen. E amen.